Intanto ringrazio molto voi e il parroco dell'invito. Confesso, già l'ho detto, che ero molto tentato di non venire, e sia perché tutti avevano 3.000 impegni, sia perché mi occupo di pastorale giovanile essenzialmente diocesana, dunque l'invito di una parrocchia mi mette un po', insomma, così, un po' fuori diocesi, intendo, un attimo in difficoltà. Sia perché stasera abbiamo dalle 7 in poi l'incontro del gruppetto dei responsabili di pastorale giovanile, dunque già la giornata era piena. Infatti a loro non ho avuto neanche il coraggio di invitarli direttamente, li ho buttata lì, domani vado a Fano, non c'è niente da fare, che una buona sorte ha avuto che insomma qualcuno mi ha accompagnato. E Chiara è la responsabile laica di pastorale giovanile diocesana, e laureata in lettere, ma adesso lavora lì nel centro, in un centro che abbiamo per i giovani, che è collegato appunto alla pastorale giovanile. E Giulia invece diciamo, ci aiuta un po' più da lontano, perché si sta lavorando in architettura a Milano, però è nel gruppo storico. Quando io ho cominciato a lavorare in pastorale giovanile 6 anni fa, alla prima chiamata, diciamo, chi mi aiutava fu un coro incredibile di no, e 4 persone dissero sì, e lei era fra quei 4, e tuttora no, c'è ancora, per cui è bello anche no, avere loro due qua qualche anno. Poi in realtà sono tante che aiutano, ma all'inizio si era in pochi. Bene, fatto questo preambolo, penso che sia importante sottolineare che in fondo il parroco ha dato un po' troppa responsabilità, no? Nel senso che
no,
scambiamo e condividiamo un po' di cose. Questo penso che è la cosa bella e la cosa più arricchente che ci può essere. Dunque mi piacerebbe molto, spero proprio ci sia un dialogo, vostre domande, le vostre esperienze, un confronto, perché questo un po' è quello che fa crescere. Io sono convinto che la verità è un frutto della comunione, mai del monologo. Uno può avere tutte le sue intuizioni, ma chi è di fronte comunque arricchisce la tua verità. E allora sei qui comunque per crescere, non per dire un qualcosa, no? Così di più importante. Bene, e ora andiamo un po'. Anzitutto, a differenza di questo libro che anch'io ho comprato, ancora non l'ho letto, solo sfogliato, che è un bellissimo sforzo di rendere in termini ragionevoli la proposta cristiana, ed è fondamentale che noi cristiani compiamo questi cammini per dialogare, no? E per riuscire a prendere anche il meglio della cultura, io non farò un discorso tecnico. Io non sono né psicologo, né pedagogo, né psichiatra, né non so cos'altro. Ho malauguratamente una laurea in ingegneria, non immaginate quanto mi serve in pastorale giovanile, e invece ho una laurea in teologia, no? E come incarico ho un incarico che è spirituale. Dunque il mio discorso sarà spirituale. A questa domanda, a questa affermazione molti potrebbero addormentarsi, spirituale, no, no, capiamoci cosa intendo per discorso spirituale. Lo Spirito Santo che abbiamo invocato prima, mentre si pregava, che bello partire invocando lo Spirito Santo, tra l'altro ho scoperto qui ieri da Gilic, il segretario del Papa, Giovanni Paolo II, che Giovanni Paolo II aveva grandissima devozione allo Spirito Santo, che pregava in continuazione, questo mi ha colpito. Un discorso spirituale, e immagino sapete cos'è, lo Spirito Santo è l'amore dell'amore di Dio, è l'unione del Padre e del Figlio, è il bacio tra il Padre e il Figlio, è il godimento della loro unione, è il trabordare del loro amore. Allora mi divertirò un po' a usare in modo intercambiabile la parola amore con la maiuscola e la parola Spirito Santo. Capite? Perché di questo stiamo parlando. Un discorso spirituale è un discorso che parte dall'amore di Dio. Il vertice della rivelazione cristiana è Dio è amore, Theos Agape. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, no? Versetto 8. Dunque, su questo possiamo parlare. E di questo noi cristiani dovremmo essere degli esperti. Di questo noi sacerdoti in particolare dovremmo in qualche modo essere persone che hanno qualcosa da dire. Allora, la pastorale giovanile non può che partire da questa sorgente. Dall'amore. Una prima idea da questo punto di vista fondamentale, secondo me, e adesso allora, quando parlo di giovani, io parlo la fascia che va dalla prima superiore ai 30 anni, più o meno, dai 15 ai 30 anni, no? poi giovani dei superiori o giovani universitari, ma questa è la fascia che prendiamo in considerazione. Da questo punto di vista io sono straconvinto che non è vero che i giovani sono un problema, pastoralmente parlando. Perché la mia esperienza dice che i giovani sono veramente una grande risorsa e non voglio giocare sulle parole, ma sono esplicito. Cioè, se io faccio certi discorsi anche a una parrocchia di adulti bravi, probabilmente dopo un po' mi dicono, sì vabbè, ma questa è poesia. Se tu parli di amicizia e di amore a un quindicenne, indrizza subito le orecchie e ti ascolta molto bene. Per lui questa non è poesia, per lui questa è la realtà della sua vita. Allora, anzitutto, e non è una parola esagerata, noi abbiamo impostato il lavoro pastorale giovanile, e questo anche io vi invito a fare, avendo questa idea che per i padri della Chiesa era un'idea chiara. Cioè, il vertice della vita cristiana non è la capacità di far carità ai poveri, non è la capacità di pregare, non è la capacità di organizzare qualcosa, non è la capacità di essere onesti, non è mettere su famiglie, ma il vertice della vita cristiana è la capacità di amicizia. Se noi andiamo a vedere Atti degli Apostoli, la famosa descrizione della prima comunità, dicono gli esegeti che essenzialmente Luca sta mostrando che quel vivere in comune, in cui tutto è messo in comune tramite la forza dell'essimento degli apostoli, del pane spezzato, è la realizzazione non solo del sogno ebraico di una comunità giusta, fedele a Dio, ma anche del sogno pagano dell'amicizia. Le frasi un cuor solo e anima sola sono tutte le frasi dell'amicizia di Aristotele, Cicerone, il mondo antico che diceva che i grandi filosofi, grandi nobili, persone migliori sono le uniche capaci di amicizia, perché essendo oneste e virtuose sanno voler realmente bene, sono un'anima in due corpi. Questo realizza i primi cristiani, questo diranno alcuni grandi monaci medievali, è il miracolo del cristianesimo. Cioè, diceva proprio il grande Henri de Gaulle, il mio santo amatissimo, lui dice: prima di Cristo la letteratura contava poche coppie di veri amici, erano così poche che su di essi si scrivevano miti e libri, da com'era rara la vera amicizia. Da quando è arrivato Cristo si contano migliaia e migliaia le persone disposte a dar la vita l'una per l'altra. Il miracolo cristiano è l'amicizia. Diceva San Giovanni Crisostomo, nel suo bellissimo discorso, il modo proprio dei laici di evangelizzare è stringere amicizie, perché non c'è nessuno che amato non voglia riamare. Allora capite che l'età dell'adolescenza è un'età che è apertissima, ha una fertilità tale da questo punto di vista, no? I figli sembra che non interessano di più niente, no? O sono con gli amici o restano in conta. Non interessa più la famiglia, la scuola, tutto è in funzione, ok, beh, se ho gli amici stanno bene, sono in pace, sono tranquilli. E all'interno dell'amicizia c'è quella che San Tommaso d'Aquino, sapete, grande teologo, definiva la massima amicizia. Tommaso la pace molto bene sulla amicizia con Dio, non è riuscito a scrivere sull'amicizia umana, ma è bello, chiamava massima amicizia il rapporto coniugale fra marito e moglie. Lì l'amicizia raggiunge una tale comunione che anche i corpi tendono a diventare uno. E subito voi intuite quanto questo discorso sulla sessualità, sulla potenza dell'eros per un ragazzo è un discorso molto importante. Allora, se noi impostiamo così, tra virgolette, il nostro impegno con i giovani, avremo interesse e avremo degli appigli. Se no, quello che esplode dentro un giovane sarà sempre parallelo a quello che noi gli offriremo. Facevo prima un esempio con qualcuno di voi che chiacchierava, che una volta una classe scolastica ho fatto la lavagna, una riga a metà, e ho detto: ditemi le cose che voi associate alla religione. E hanno scritto parrocchia, catechismo, prete, preghiera, tutta una serie di cose, no, quello che immaginate. Poi gli ho detto: scrivetemi di qua le cose che secondo voi vi piacciono nella vita. E hanno scritto amore, amicizia, sport, divertimento, tutta una serie di cose. E poi gli ho fatto vedere. Capite perché la religione non vi interessa? Perché tutte le cose belle, nessuna di esse è legata alla religione. Il primo punto di una pastorale giovanile aiutare Giona a capire che se lui è innamorato, lui è in Dio, non è da un'altra parte. Che se lui vede il volto di una ragazza, come accennavo anche prima, e gli scoppia il cuore dentro, non è perché allora lui non è fatto per la Chiesa, perché là dentro invece pensano alla Bibbia o pensano all'adorazione, ma lui è fatto realmente per Dio, proprio perché quando vede un volto amato è disposto a lasciare tutto. Allora, da questo punto alcune prime cose concrete, perché vorrei sempre unire un po' di, no, teoria e un po' di cose concrete. E noi abbiamo puntato tantissimo sulla vita comune fra giovani. Perché puntare sulla vita comune? Perché se l'amicizia vissuta in Cristo, sia chiaro, l'amicizia vissuta in Cristo, non l'amicizia, vediamo anche in che senso, è il centro della vita cristiana, se vogliamo che i giovani si innamorino di Cristo, dobbiamo far sperimentare la vita cristiana. E la vita cristiana è essenzialmente una vita fatta di parola di Dio, eucaristia e amicizia, condivisione. Questo è il centro della vita cristiana. Poi gli altri sono servizi che possiamo fare. E allora, come abbiamo sperimentato la vita comune? In due forme. E tra l'altro oggi ci sono dice la messa, l'importanza di copiare. Anch'io sono un fan del copiare. Credo che queste due esperienze le abbiamo riprese tendenzialmente quasi uguali, con pochi adattamenti, da Riccione.
Il punto giovane.
Dove c'è il punto giovane, e vi farò con esperienze di questo tipo, per i ragazzi dai 18 ai 30 anni, mentre dai 15 ai 18 fanno le settimane di convivenza.
L'avevo contattato, ma dopo non sono riuscito.
E noi siamo andati a conoscere queste esperienze, perché abbiamo un disegno di questo tipo, un disegno proprio di vita comune, di amicizia, di profondo, e le abbiamo rimesse e tramandate per la nostra realtà. Adesso non pensate subito come posso fare in parrocchia. Un attimo. Prima, secondo me, allarghiamo un po' il cuore e poi vediamo un po' quello che si può fare. Anche perché una delle cose importanti di ogni realtà per me è avere un po' lo sguardo aperto. Cioè noi siamo abituati un po' troppo a contare le nostre risorse. Allora diciamo, devo fare un qualcosa? Allora, che luoghi c'ho? Che spazi? Che educatori c'ho? Che prete ciò, che soldi ciò, che tempo ciò. Allora, le nostre iniziative, se avessimo fatto questo bilancio, non avremmo cominciato niente. Non avevamo spazi, non avevamo tempo, non avevamo persone, non avevamo capacità. Ma eravamo profondamente convinti, non sto scherzando, che se uno fa la volontà di Dio, vengono fuori le persone, i tempi, gli spazi, le cose. Perché il Dio, il mondo, lo guida come gli pare a lui. E non fa mancare niente di quello che lui vuol fare. Ci mancano le cose quando noi vogliamo fare cose che Dio non vuole. Allora ci manca il tempo, ci mancano i soldi, ci mancano le strutture, ci manca tutto. Allora, dicevo, queste due esperienze abbiamo impostate così. Per i giovani un mese di vita comune, 4 settimane in cui un giovane tra 18 e 30 anni circa, dunque maggiorenne diciamo, invece che abitare a casa, abita in questo reale appartamento vero e proprio, che sta in città, con una camerata per i maschi, camerata per le femmine, stanze per il prete, cucina, salotto, bagni e una stanza di vita cappellina, dove il vescovo ci ha dato il permesso di tenere l'eucaristia dentro questa stanza. In queste 4 settimane cosa fanno? Allora, quando abbiamo messo in piedi questa esperienza, le prime critiche sono state da parte un po' dei bigotti, uomini e donne insieme con l'età nel suo appartamento, state attenti, quello viene fuori dopo. Oppure, da parte invece degli impegnati, certo che stanno bene, quanto sai fra di loro, se divertono, ma poi chi si ha da fare in parrocchia? Quella è la visione. Una visione morale, etica, l'altra la visione del, e sono un po' duro questo, il giovane serve a me. Non il mio servizio di giovane. Attenzione, questo è un rischio stato molto grosso alla nostra Chiesa. Noi per 30 anni, 40 anni abbiamo appaltato spesso ai giovani la vita parrocchiale. Giovani che catechisti, gli educatori, cantavano, a fare la carità, andavano a trovare gli anziani, facevano il comando pastorale, ecco il caro, ecco. Cioè non è possibile. L'abbiamo fatto tutti, in tutta Italia. Penso a questo. Allora,
preoccupato, sono interni del
corpo. Molto bene. Anzitutto, fare pastore giovanile vuol dire prendersi cura dei giovani e servire i giovani gratuitamente, non chiedendo a loro qualcosa in cambio. Nella profonda convinzione che un giovane che incontra Cristo per forza avrà voglia poi di mettersi a servizio, per quando scopre che amare è bello, hai voglia di amare. Se invece lo fai solamente per senso del dovere, trasmetti noia, stanchezza e distruggi tutto. Sei sempre nervoso, parli male di tutti. C'è un grande criterio evangelico stupendo che San Paolo ci ricorda: il Signore ama chi dona con gioia, cioè il Signore mette Spirito Santo, amore, solamente in chi il suo servizio lo fa con gioia. Che la gioia passi sempre tramite il sacrificio è un altro discorso, ed è vero, ma c'è sempre entrambe le cose. La Pasqua è fatta di morte e risurrezione, né solo morte né solo risurrezione. Allora, a servizio dei giovani. Dunque a questi giovani non si chiede niente, niente. Siamo noi chiesa, gli diamo un appartamento, gli diamo un prete, gli diamo un cammino e gli diamo quello che a loro può servire, nella convinzione però profonda che a loro serve Cristo, che a loro serve l'amore, che a loro serve l'amicizia. E nella profonda convinzione che non abbiamo nessun timore delle luci del mondo. Io non ho paura della televisione, della droga, della sessualità vissuta male, dei soldi, delle vacanze e tutto della moda, tutto. Non ho nessuna paura, perché Cristo è molto più bello. Cristo è infinitamente più bello di tutte queste cose e basta vederlo Cristo. Non c'è bisogno che noi gridiamo ostentatamente contro il male e ci piangiamo addosso. Ma che? Le cose non vanno mai male, vanno sempre come Dio vuole. Questo è il principio di realtà. Voi sapete, no, che la teologia cristiana ha un ottimismo incredibile, dice che tutto ciò che esiste è vero, buono e bello, per il solo fatto che esiste, perché Dio non fa cose brutte, false, e se fa esistere qualcosa, questo è vero, buono e bello. Dunque la realtà giovanile di oggi è vera e buona e bella. Che poi il male vi si entri dentro, Genesi, serpente, per rovinarla, anche questa è una grande verità. Ma sono vere entrambe le cose. La costante tentazione del male e la costante bellezza di ciò che esiste. E allora, a servizio di questi giorni, questo mese, loro fanno tutte le mattine lodi mattutine, appena svegliati. Siccome siamo in casa, se uno parte troppo presto, alle 7:15, si fa alle 6:15 le lodi, in pigiama, dunque si sveglia alle 6:44, chi se ne frega. Vai lì mezzo assonnato, tanto in qualche modo farai anche se dormi, Santa Teresina di Lisieux addormentata facendo il rosario, possiamo farlo anche noi. E poi chi parte subito, gli altri fanno colazione e certo che comincia la giornata. Lavoro, studio, quello che si fa, chi può torna per pranzo, chi non può no, perché se uno non c'ha rento universitario perché c'ha lezione pomeriggio oppure perché il lavoro non può, eccetera, eccetera. Ma l'appuntamento è per tutti alle 7:20 la sera, messa lì in Duomo, vicino dove abbiamo l'appartamento, c'è la cattedrale. Messa aperta anche agli altri, messa molto semplice, però cantata. Frequentata più o meno da giovani, 20-30 giovani, 40 giovani, così sono più o meno tutte le sere. Si fa l'Eucaristia anche al calice, dunque si beve il vino, il Padre Nostro un cerchio intorno all'altare, gesti molto semplici, ma che devono sentire un po', una messa un po' calda, un po' partecipata. Spesso alcuni di chi è stato messa, o perché è stato prima o no, è invitato anche a cena, perché la cosa stupenda di questo appartamento è questa. Chi fa il mese sa che se passa un qualunque giovane che quella sera si sente solo, lui può entrare a cenare. Se sono 10 dovrà avvisare, perché se no c'è posto per tutti. Ma il primo punto essenziale è questo: se l'amicizia è quella di cristiani, se l'amore è il fondamento, la prima cosa è far percepire al giovane che la Chiesa non ti lascia mai solo, ti dà sempre la porta aperta. E lì c'hai dei giovani disposti ad accoglierti. E tutte le sere in questo mese, tranquillamente, sono 10-15 ospiti per sera. E siccome l'appartamento sono ospiti tutti i tipi di amici, credenti e non, e si crea un clima molto bello, si chiacchiera, si sta intorno a una tavola, in massima semplicità, prima di andare via si dice a chi vuole, se volete noi salutiamo gli ospiti con una preghiera in cappellina. In genere quasi tutti entrano a farla, anche gli altri incalliti. Si fa una preghiera semplice, un canto, ciao, buona notte a casa. E quante volte ho sentito questi giovani che sono passati dire: porca, sai che in quella casa c'è un'atmosfera diversa? Si sta proprio bene. Anche la preghiera non c'è stata male alla fine. Fatto questo, tutti i 10, 3 quarti, quei 10 giovani presenti, metà maschi e metà femmine, più o meno 4, 6, 5, 5 o quello che è, e metà maschi e metà femmine è voluto e fondamentale. Perché? Perché se abbiamo capito che l'amicizia è il cardine, è la novità della vita cristiana, l'amicizia tra maschi e femmine è la cosa più bella che c'è. Ci vuole molta prudenza, molta attenzione, perché è facile bordare. Ma guarda che un sacco di casini sulla sessualità che fanno i nostri giovani è perché non sanno stringere amicizie con persone dell'altro sesso. E l'unico modo di comunicare è fare sesso, è cominciare la sera in discoteca. Perché se no hanno amici maschi o amici femmine e tutto il resto è tutto un gioco di seduzione. Non c'è amicizia profonda. E tu far sperimentare dentro questo appartamento che può essere realmente amico senza ingannare nessuno. Su 130 giovani passati in questa esperienza è nata qualche coppia, poche poche, 3 o 4. Ma voi sapeste quante amicizie fra maschi e femmine che sono nate? Tantissime. Allora, in cappellina, a quell'ora, tutti condividono come è andata la giornata partendo dalla frase evangelica letta al mattino, che si fa tra le lodi leggendo il Vangelo. E si fa un'ora, perlomeno tutte le sere, in cui tu apri il cuore nel silenzio e l'altro ti ascolta. L'altro ti ascolta. Hai 9 amici che ti ascoltano tutte le sere per un mese. Quanto lega questo i cuori, una roba incredibile. Entri nel mistero dell'altro. Il ritornello più costante che ho avuto dai giovani è stato: io ho tanti amici più grandi di questi che ho conosciuto, perché questi forse non li vedrò più, perché io torno alla mia parrocchia, in realtà vado da altre parti, può darsi. Ma la profondità di amicizia che ho vissuto in questi giorni con gli amici non è vissuta. Tantissime esperienze. Questa è esperienza cristiana, dove tu scopri che il Vangelo ti permette di amare. E questo è il punto base. Il Vangelo non è un catechismo che deve mettere in ordine l'età. Il Vangelo è un manuale per imparare ad amare, guardando negli occhi colui che è l'amore fatto carne, Cristo. Questo è il Vangelo. E siccome ogni giovane vuole amare, perché finché non sarà deluso da se stesso e dagli altri, sognerà che l'amore ha senso la sua vita, ma già oggi a 18 anni è profondamente deluso dell'amore, perché ha già fatto tutto, ha già beccato tutte le delusioni e ha già tutti gli adulti che gli dicono non ti far fregare, perché questo è il problema degli adulti, non ti far fregare né dagli amici, né dai ragazzi, né dalle ragazze, ma sei tu a guidare la tua vita, puoi accettare questo cade, questo sogno di ogni giovane che l'amore sia il senso della vita. Da questo punto di vista, cristiani, siamo dalla parte dei giovani, perché noi continuiamo a essere degli illusi sognatori che l'amore, ricordate che ho detto all'inizio, preambolo, che intendo per amore, che l'amore sia il senso totale e profondo della vita. E non l'amore solamente ideale platonico, è l'amore che fonde i corpi, perché ogni eucaristia è corpo donato, il sangue versato, ogni eucaristia è palese metafora di dono corporale, fisico, è una metafora nuziale, è palese. Cristo è lo sposo, è palese, che dona se stesso alla sposa che siamo noi. In piccolo, stessa cosa per i ragazzi delle superiori. Lo offriamo a classi scolastiche. Per i più grandi pretendiamo, tra virgolette, che si confessino e facciano noi tutti i giorni. Non pretendiamo che credano troppo, ma ti confessi veramente probabilmente la comunione. All'adolescente non glielo puoi chiedere questo qua. Allora prendiamo nella classe chi vuole, atei, ebrei, non sto scherzando, veramente ebrei, musulmani, gente non battezzata, di tutto c'è passato in queste settimane. Nella classe chi vuole una settimana della stessa esperienza, senza la messa serale.
Ma in che senso nella classe?
Allora, esempio concreto. Terzo anno liceo classe. Foglio, porto la classe. Adesso devo prima di portare il foglio, perché ormai si ingaglia l'esperienza così famosa che le classi mi fa: oh, ce la fai fare l'esperienza della settimana di convivenza? Beh, non sto scherzando, eh. Cioè noi abbiamo troppe classi che ce lo chiedono, non riusciamo a farle tutte. E... però inizialmente era così, portai un foglio la prima volta, 5 anni fa, con scritto come avrebbe passato una settimana. Ci state per una settimana così, in cui tutto dettagliato, al mattino fate questo, leggete il Vangelo a quest'ora, alle ore 7, che dura 10 minuti, scegliete una frase, poi andate a scuola. Tutto spiegato, la massima trasparenza, la sera date in cappellina, fate un'ora di condivisione, quindi da. cominciai con una classe che conoscevo abbastanza brava. Questa con coraggio aderì, fece un'esperienza così bella.
Scusa, tutti o chi voleva?
Chi voleva, venne circa quella volta, mi ricordo, 80% della classe. Perché cadde la libertà, e mi ricordo che io difesi quelli che non volevano venire, cioè prima cercavo di convincere a venire, poi dopo, sai cosa sono i ragazzi, no? Alla fine, 3-4, vai, no, venite, poi fate, sfigati, voi non venite. Io tanto quanto avevo convinto quelli a venire, tanto quanto dissi, quelli sono liberi, hanno fatto la loro scelta, non le prendete le scarpe. Non si viene per pecoraggi, si viene per scelta. Tra l'altro era bello perché alcuni impegnati in parrocchia non vennero, e alcuni non impegnati per niente, addirittura che non s'avvaleva vennero, no? Vi assicuro che lì dice la grazia di Dio, sono sicuro, però l'esperienza fu così bella che nel loro passaparola abbiamo fatto 8 classi di seguito per il passaparola. Infatti avevamo maggio finito, perché a febbraio mi ricordo proprio c'era con qualche animatore, se non ancora c'erano anche animatori che ci aiutavano, perché in ogni settimana almeno 4 animatori con prete che stavano con loro. Animatori che proprio lavorare, studio, comunque si alternano un po', che si sta lì, chi, no, che aiuta, cucinare. Veramente avevo un gruppetto ancora piccolo e qualcuno si fece 6 settimane, chi 7, un altro 5, cioè proprio una cosa incredibile. Però abbiamo fatto fare ai ragazzi una settimana di vita secondo il Vangelo. Semplice. E la gioia che tu mi dai, molti ragazzi. E l'ultimo giorno anche la messa, perché anche quella. I ragazzi mi dicevano all'inizio, ma io non credo, perché devo venire a messa? Vai al matrimonio dei tuoi parenti, stai in chiesa, non dici le preghiere, non ci viene. E impari a celebrare l'amicizia. Non dici il Padre nostro, c'è nessun problema, ma il Vangelo è un testo tanto bello, puoi ascoltare. La sera quando condividi non pensi che quella è l'immagine di Cristo, cosa ti importa? Condividi al tuo cuore ugualmente, tira fuori quello che c'è dentro. Noi condivisione obbligatoria la sera. Ed è bellissimo perché i ragazzi tornando a casa lasciavano ancora più adibiti i genitori e gli dicevano la cosa più bella era la preghiera della sera. I nostri genitori convinti che drogassi i ragazzi, sì. Non si fa le canne, da dare un po' di. Dunque, una prima cosa, in qualche modo, allora, per questo dico aspettate un attimo a concretizzare, per questa cosa qualcosa si può fare in parrocchia, qualcosa in modo interparrocchiale, qualcosa in modo cittadino, qualcosa in modo diocesano. Dopo ho avuto tante addentellate queste esperienze, avuto anche i gruppi parrocchiali che hanno preso poi il progetto e hanno fatto come parrocchia queste esperienze di una settimana, chi è sfruttando le vacanze, chi no. Qua sono tante modalità, capite? Ma un punto oggi imprescindibile per me è la vita comune, perché il ragazzo scopre che non è solo nella sua quotidianità. Oggi i ragazzi si sentono incredibilmente soli, incredibilmente soli. Noi non ci pensiamo, perché vediamo sempre che comunicano, no? O perché sono con gli amici o perché sono su internet. In realtà non so, è incredibile. E rispondere a quel loro bisogno offrendogli una vera amicizia, ecco, questo è aiutare i poveri, perché poi la gioventù è povera. È povera per definizione, come i bambini, la gioventù del Vangelo, che accoglie un bambino, ma accoglie vuol dire andare incontro ai suoi bisogni e al suo modo di incontrare Cristo. Tra l'altro poi, soprattutto nei primi tempi, anche un sacco di esperienze di gente che mi chiedeva di confessarsi dopo dalla crisi, fondamentalmente. Io veramente penso che i primi tempi sono una grazia di Dio incredibile, perché alcune cose se le raccontassi una serie di aneddoti, ma potrei starci qua per ore, poi tornerò dopo vi racconto, ma tra le cose più veramente, cioè, uno solo fra tanti, perché era tipo la seconda settimana che facevamo, un gruppo di gente proprio che tu diresti questi proprio niente a che vedere, e una ragazza tra l'altro non battezzata, figlia di famiglie non criati convinti, ma che era venuta a venire ugualmente. E il quarto giorno al mattino, insomma, i bagni a schiera, qui stavano lavando bagni maschi, bagni femmini, ragazzi, questo me lo dice un'amica sua, ma me lo rivela, me lo dice il giorno dopo. Sai quanto ieri Francesca mi ha detto, ragazzi di 18 anni, come sapete 18 anni in quell'età, tutto, sto così bene in questi giorni, fa l'amica, che non c'è neanche bisogno di toccarmi molto. Ma le nasi di presso questa frase mi è fortissima. Sto così bene che non c'è neanche bisogno di toccarmi molto. Capite come diceva lei sul rapporto di classe? Dopo 4 anni ancora mascherandosi, e in pochi giorni non è stata, questa non è della credente, è rimasta così. Però suo padre, vice preside dell'altro istituto, quando l'anno seguente alcuni professori dicono ma cos'è, dove vanno i nostri ragazzi qui, questo professore fa queste cose, quando la mattina c'hanno sonno, il vice preside, suo padre, Adrio, lasciate perdere, Non sapete come la penso io, è un'esperienza che va proprio la pena fare, e dunque la facciamo. Lasciamo fare, ragazzi. Questo va benissimo. Idem, stesso discorso, dalla madre, professoressa, dei figli ebrei, che sono venuti. Di fronte a un po' di presa, no, lasciate stare, questa è un'esperienza che vale la pena fare. Bene, altro punto fondamentale, che sono qui per adorare. I giovani sono sensibili, e lo sono perché hanno ancora più forte, non si è sporcato l'immagine di loro come gli adulti, da schiena, non troppo. E sono sensibili alla bellezza. Le proposte cristiane devono essere belle, belle. C'è una bellezza mondana che noi rifiutiamo, ma c'è una bellezza che è profondamente cristiana. Il luogo più bello di questo appartamentino era sempre la cappellina, era fatta con moquette, tappeti, icone, luci. Tutte le sere la preghiera cominciava così: cantavamo insieme, metti in circolo il tuo amore di Ligabue, per chi la conosce. Canzone laica, trovate un bel testo, lo metti in circolo il tuo amore. Poi si spegnevano tutte le luci, si accendeva una candela nel candelabro di 5 candele. Accesa quella candela, si tirano su un pochino le luci e al rito della luce si leggeva la preghiera la sera, che fosse la ronda, la preghiera la sera a Cristo, luce della sera. Fatto questo, c'era la condivisione. In questo clima soffuso, no? di silenzio, con le luci, eccetera, eccetera, e poi alla fine si chiudeva col canto del Signore e via. Ma l'atmosfera del buio, delle luci, del canto, no? Che tremeva tantissimo. E tutto quel luogo c'erano le icone, le cose, e per loro, quando i genitori venivano a prendere, alla fine, guarda quanta bella cappellina, tutti dicevano, sembra musulmano, facevano. Questo non è vero, la carestia c'era. Però bisogna stare per terra, sui cuscini, capito? Tutta una cosa, insomma, che era un loro linguaggio semplice, no? È bello di poter, comunque la bellezza, e questo è il tutto. Se la proposta è bella, il giovane passa parola. Poi ci torneremo, mai sulla bellezza. E altra cosa importante, abbiamo detto, spirituale, amicizia, amore, bellezza. Altra parola che ci metto dentro è il viaggio. Uno degli errori che noi facciamo è che noi vorremmo tenere i giovani in parrocchia, tenere i giovani in chiesa, tenere i giovani in gruppo. Già la parola stessa, voi capite, tu dilla così al giovane, ti voglio tenere qua, se glielo dici, già ti sparo col fucile. Il giovane vuole partire, questa è la gioventù. Qual è il punto? Che noi facciamo così, li teniamo il più possibile con le nostre esperienze e poi diciamo, sfogati, ne fate il viaggio in estate. Eh no, un educatore che deve fare? Deve fargli un viaggio che sia spirituale.
Con Milano,
per esempio, esatto, che li portò alla Scala a Milano, a vedere l'opera,
l'Inghilterra, e preparava un altro.
Esatto, perché se siamo noi che li accompagniamo, noi non siamo quelli che limitano la loro libertà, ma quelli che la facciamo fiorire. Però dobbiamo accettare che il giovane non faccia tutti i sabati il catechismo ai ragazzi, perché se non c'è lui chi lo fa? Perché se lui sabato va via con sacco a pelo, il gruppo deve lasciarlo. Che non vuol dire che non deve fare il catechista, ma deve farlo da giovane, non da adulto responsabile che può essere fedele tutte le settimane all'impegno preso. Il giovane, essendo giovane, non è responsabile come un adulto, se no sarebbe un adulto. Sembra una patologia, ma ce ne scordiamo spesso. Questo non vuol dire che non dobbiamo educare i giovani a essere responsabili. Certo, educare a essere responsabili, ci mancherebbe, ma educare ad esserlo, non pretendere che lo siano. Mentre noi adulti dobbiamo essere responsabili. Noi adulti dovremmo reggere la comunità parrocchiale. Però qual è il punto su cui siamo cascati tutti, tutti, in tutta Italia? Il punto è che, presi dall'entusiasmo del movimento ecclesiale, abbiamo pensato che la comunità, o parrocchiale, o associativa, o del movimento di CL, o del movimento, quello che sia, potesse essere totalizzante per la persona. Totalizzante non è la comunità, totalizzante è la fede. È la Chiesa universale, non la singola comunità. Quando noi prendiamo totalizzante un'esperienza, al giovane sta stretta. Deve uscire, deve uscire. E questo è difficile per noi, perché se noi siamo impegnati dentro, noi lo vorremmo lì, per forza. E tu sei lì, ti spegni il sangue e te dove te ne vai? Che mi lasci solo? Eppure ci vuole questo coraggio. Ci vuole il coraggio, no? Di accompagnare il viaggio, di far viaggiare, di far vivere anche la notte, no? Anche qua mi dice che questa volta tenete la chiesa aperta la notte, te ne vai, no? Noi anche noi, che ne so, il sabato di avvento, una chiesa del centro, sta aperta fino alle 3 di notte, perché un giovane fra un pub e l'altro, sapete che adesso non si va più in un posto, no? Si fa il giro di pub, no? Si fa per dire ogni parte, poi se va alle 2 in discoteca, io le 6 del mattino. Noi non abbiamo detto, ma tu dove te ne vai in giro, che dovresti andare a casa presto perché domani è domenica, se no dormi alla messa, non vai. Tu sei in giro, va bene, io chiamo la chiesa, quanto aspetto sopra passare. Ed è molto bello quanto i giovani passano. E grazissimo vede spesso le ragazze, che sono un po' cristiane, no? Che approfittano del passaggio fra casa per portare i ragazzi un po' più lontano, dai, c'è la chiesa aperta, facciamo la preghierina. Durante il giorno non possono mai farlo, ma ha bevuto un po' e riesco a quello, capito? Da quattro dentro. Ed è molto carino, perché è semplice, non ti chiede questo tanto, è libero, è libero. L'altra grande parola che io vorrei darvi è questa. Adesso faccio proprio, sembra una sparo grossa, sembra che faccio quello che dice le cose, però vorrei farire il mio sacco. Però, non è vero che il grande errore della Chiesa nel passato sono state le inquisizioni o le crociate o non so cos'altro. Secondo me il grande errore è stato non aver avuto il coraggio della libertà delle persone. La Chiesa ha cercato di costringere un po' la libertà, di dire siccome so io che cosa è bene, ti tolgo un po' di libertà. Questo ci ha inimicato il mondo moderno che nasce sulla pretesa di libertà. Noi oggi, anche se facciamo tanto i liberalisti, non so come dirvelo, in realtà mettiamo un imprinting fra i 6 e i 14 anni di totale mancanza di libertà. Tu fai la comunione solo se vieni nel gruppo. Fai la cresima solo se vieni nel gruppo. E dunque noi vi lasciamo un'idea terribile ai ragazzi di sottile costrizione. O perché ti costringe il parroco, o perché ti costringe la famiglia, o perché non so chi, ma qualcuno ti costringe. E tu a 14 anni dici no, voglio essere libero. Qui non ho la risposta di cosa fare, ma di sicuro c'è la meta, cioè fare dei cammini che rispettino la libertà del ragazzo, perché il ragazzo non è vero che è stupido. Io sono convinto che il giorno della crisi, ma si può dare anche in quarta elementare, perché hai dei bambini che hanno tale esperienza di Gesù che veramente sono apostoli dei loro compagni. E altri che manco 18 anni ancora in realtà di poter fare la crisi, ma da aspettare ancora un po', perché anche sono sempre in parrocchia, non c'hanno manco un'idea di Gesù Cristo e stanno lì sopra, che stanno da andare, sono un po' sfigatelli e stanno lì, capite? Allora il coraggio da questo punto di vista di scommettere sulla libertà. Voi sapete che anche la teologia cristiana dice che finché il bambino non può capire puoi battezzarlo senza il suo consenso, perché il bambino, e io sono favorevole a battezzare i bambini, è chiaro, perché il bambino è naturalmente affidato, si affida ai genitori. Dunque esattamente come i genitori scelgono il cibo, scelgono l'alloggio, scelgono tutto, gli scelgono anche la fede, ed è giustissimo. Però se i genitori ce l'hanno la fede, no? Ma dice la teologia cristiana, appena il bambino è in grado di ragionare ci vuole il suo consenso. A 8 anni non puoi battezzarlo per forza. Non mi ricordo l'età della ragione, secondo il diritto canonico, però
non lo so, però adesso se i documenti dicono di fare insieme il cammino di iniziazione con i già battezzati, quindi arrivare a 10-11 anni.
E dunque questa libertà è un punto fondamentale, no? Fin dai padri della Chiesa dicevano cristiani non si nasce, cristiani si diventa. Per quanto il battesimo lo faccio presto, lo faccio un attimo dopo la nascita, si diventa cristiani. È tutto un processo, voi sapete che il battesimo lo riceve, ma poi tutta la vita impara a viverlo, il battesimo. È un continuo dinamica pasquale che ci investe e ci prende. E allora su questo avere questo altro punto essenziale, la libertà. E la libertà proprio nasce molto dalla bellezza. Tu fai esperienze belle, hai più opportunità liberamente il giovane a tenere e partecipare. Mentre io troppo avevo insistito solo sul senso del dovere. Il vero e il giusto, e troppo poco il bello. questo potrei citarvi tutta una serie di esperienze che noi facciamo praticamente la messa bella di Natale. Qualche giorno prima di Natale invitiamo i ragazzi a fare una messa feriale, che però c'ha tutto il coro bello, c'ha dei gesti belli, c'ha l'addobbo, proprio la messa che facciamo dopo Pasqua. Pensate, mettiamo tutta la moquette verde sulla zona del ambone, altare, riempiamo con 200-300 euro di fiori, tutto, per quello del giardino della risurrezione. Poi, durante la messa, sul tempo di risurrezione, si srotolano lunghe pergamelle al centro, ognuno scrive su un fogliettino i nomi dei propri persone, amiche, care che sono morte, su questo rotolo al centro. Poi bisogna tutto arrotolato e posto sotto all'altare, per il momento poi della comunità carestia, perché tutti siamo lì. Certe volte abbiamo anche messo il maxi schermo dietro, e dopo la comunione abbiamo mandato senza audio quel pezzetto, non so se chi di voi ha visto, che non è che sia incriticabile, però se avete visto The Passion, il parallelo fra la passione e l'Eucaristia, come l'autore mette chiaramente, non scopre il pane, Cristo è spogliato, versa il vino e sangue che esce, no? Abbiamo messo in silenzio quel pezzo di dietro. Cioè tutta una serie di gesti che, state bene attenti, sono liturgicamente sbagliati e io ne sono consapevole, ma che servono a quei giovani a fare quel gradino di una liturgia totalmente a loro incomprensibile, perché non capiscono più. La liturgia è fatta con segni cosmici, cioè della natura. Oggi il giovane è un mondo artificiale, dunque non conosce segni cosmici. Tra l'altro, i ricordi tutti al minimo, perché l'oste che non sembra pane, il vino che manca per fare assaggiare, le candele che sono di plastica, no? Cioè le luci che sono quelle fredde, non sono più quelle calde. Cioè, io dico, poretti, questi vanno a capire i segni. Il resto è marmo, e sottolineo il negativo del marmo, perché una volta non era marmo, ma nelle feste erano tutte stoffe. Era caldo il luogo, adesso il luogo è freddo, vecchio, muffito. Adesso questa è la chiesa nostra, fortunati, ma se no in genere è così, capite? E tutti segni incomprensibili. Allora devi fare dei gradini perché il giovane capisca la liturgia, col coraggio di sapere che sono sbagliati, che poi li toglierai, li eliminerai, ci mancherebbe. Appena cresciuto non c'è bisogno di snodare il rotolo, lui nel suo cuore penserà a tutte le persone care morte, mentre c'è il santo, dove noi ci uniamo al coro angelico che santifica Dio insieme a tutti i defunti e i santi, capirà che non deve andare al cimitero per trovare i suoi morti, ma deve andare alla messa per trovare i suoi morti. Il cimitero ci va, è inutile che ci vada, ma il cimitero c'è un'altra con di tristezza. Io quando ero piccolo dicevo, ma te la risurrezione qua, mi chiama angoscia nel cimitero. E, però ci vuole, anche se io ti metterei morti sotto le chiese, perché almeno tu c'eri con chi sta risorgendo di sotto. Vabbè, questo è un altro problema. Però liturgia, allora facciamo questa messa, Natale, Pasqua, tutte le volte c'è un regalo. Poi facciamo San Paolo e San Valentino. San Valentino. Cioè io dico, no? È commerciale, ma chi se ne frega? A loro gli piace, l'amore è una cosa importante. San Valentino è pure esistito, scusate, peggio, questo altro non è esistito. E allora
l'avessi inventato Don Paglia.
Esatto. Noi dalle 8 alle 8 e 20 di sera, prima che vada una cena, 20 minuti di preghiera, un vangelino, una spiegazione e un regalino alle coppie. C'è la cattedrale piena. Ormai il quart'anno la facciamo. Mettiamo anche le feste in giro, eh? Manifesti in giro per le strade. Qualcuno ci diceva, soldi sprecati, perché per 20 minuti spendi 400 euro di manifesti per 20 minuti di preghiera? Perché io faccio vedere ai giovani che sono al loro servizio e che se loro sono innamorati a me questo mi interessa, perché Dio è lì. Ricordatevi che c'è uno spreco della fede che Giuda non capisce. Ricordate? L'olio sprecato. Noi questa dobbiamo recuperare lo spreco della fede, che non va in contrasto con la sobrietà, vanno insieme. Voi sapete che il primo che lottò perché fossero gli altari ben ornati, dove c'è l'Eucaristia del Medioevo, fu San Francesco. Noi invece abbiamo confuso la povertà col pauperismo, sono due cose molto diverse. Quando ogni tanto io sento le grandi critiche alle opere d'arte medievali, perché la gente era povera e faceva le cattedrali. Ma accidenti, ma questa è proprio un servizio di essere umani come delle bestie. E nei palazzi dei re c'erano le opere d'arte che nessuno poteva vedere, lì c'era l'arte gratis per i poveri, la cattedrale era aperta a tutti e il poveraccio entrava e vedeva che tutta la mensa era per lui, perché dire per Dio, lui capiva benissimo che il Dio era quello che aveva la vita per lui, capite? Dunque povertà, paperismo sono cose molto diverse, non dobbiamo mai confonderci, e dunque ci vuole uno spreco ogni tanto, un'abbondanza evangelica. Poi un'altra questione importante, l'ho accennata, l'ho già detta adesso, e la dimensione escatologica del paradiso. Mi ricordo, era parroco da poco, prete da poco, mi hanno invitato in una parrocchia perché c'era un gruppetto scalmanato per il tempo di aiutare i ragazzi delle superiori, e gli animatori, tre animatori, oppure bravi, e diciamo, quei ragazzi, prima superiore non si può fare niente, perché l'altro questi non gli frega niente, poi questi non hanno manco tanto polso, dunque io venni e vidi fisicamente, vi giuro che non esagero, vidi fisicamente la riunione svolgersi così, un'educatrice ferma, ogni tanto faceva silenzio, ascoltate. Un altro che stava fermo lì e non diceva neanche quello, un terzo più attivo che inseguiva i ragazzi intorno al tavolo mentre sfuggivano cercando di parlargli, mentre quest'altro prendeva in giro con un casco mettendo in testa, veramente, una situazione proprio più vicina, erano 7-8 in questa situazione di ragazzi. Mi ricordo che poi mi trovai con tre educatori e dissi, ma sai, l'argomento era anche bello, si parla dell'amicizia, sembrerebbe perfetto, no? Però qual è il punto? Il punto è che se vogliamo fare formazione si parte anzitutto dall'essenziale di un discorso religioso che il ragazzo capisce. Vi faccio l'esempio, ma perché vi parlate in modo forte che Cristo ci ha salvato dalla morte e che dunque c'è una vita eterna? Ma che ne frega, ragazzi, questa cosa qua? Ma proviamo, però faccio io, ho detto, voi venite, mi preparo io, anzi provate insieme, la verità, però poi cercherò di distruggere perché ero un po' intimidito. Casino, ho fatto una faccia seria, come si fa, non è difficile, un po' più di silenzio, si apre il discorso, dopo un po' fa una delle ragazze, oh, ma sai che noi l'altra volta ne parlavamo fra di noi di questo argomento, ma ci sarà qualcosa dopo la morte? E subito tutti a parlare, la mia è andata benissimo. I ragazzi non sono stupidi, si pongono domande, ce l'hanno dentro le cose. Non è vero che la religione e la fede parlano di cose che non gli interessano, bisogna però partire dall'essenziale e poi intorno a quella concentrici e andare a prendere tutto il resto, tutta la loro vita. Questo è logico. Se io adesso stiamo cercando di fare un laboratorio della formazione, con l'azione cattolica, una delle idee è queste: avere incontri pronti per quello che loro vivono. Cosa vive un ragazzo? Vive l'interrogazione, la paura del compito in classe. Vive una sorellina che gli nasce, vive dei parenti che si separano, vive un tumore grave di suo padre, suo zio, vive la sua impotenza di prendersi la ferie per 5 giorni e perdere la bellissima vacanza, vive perché ti è chiamato il padrino della crisi di un ragazzo, vive eccetera eccetera. Se noi avessimo incontri già pronti su queste tematiche, appena nel gruppo c'è un ragazzo che va in ospedale a fare l'appendicite, tu non è che dici che peccato che oggi perde l'incontro sull'amicizia, ma prendi tutto il gruppo, lo porti in ospedale e ti fai raccontare come subito la paura, l'anestesia, allora la morte, Gesù che rifiuta sulla croce di bere lui. Ma sai quante cose gli puoi dire? E ragazzi, sicuramente stanno attenti, sono in ospedale, c'è il loro amico che si è fatto operare. Capite? Dunque una formazione che passi per quello che passa nel cuore dei giovani mentre passa loro nel cuore. Poi certo che devi arrivare e devi arrivare al contenuto di fede, e dunque non ci vogliono contenuti anacquati. La Trinità ti libera il cuore appena scopri che Dio è comunione. Non è una roba che il ragazzo non gli frega niente, non è vero assolutamente. O anche se ragioni i ragazzi, ma Cristo veramente è esistito, l'ha fatti miracoli, ma che fonti abbiamo storiche per dire che l'ha fatti veramente? Don Bosco stesso dicevano ragione, religione, amorevolezza, ragione. Ci vuole il coraggio anche, no? Con i giovani, ho fatto un incontro culturale, prima parlavo con lei, ne avevo lanciati per i giovani, a un tempo, 5 anni fa, dove i giovani non davano nessun incontro culturale, tranne quei soliti 7-8 più, no? Seri. Certo, abbiamo fatto il primo incontro sul Codice da Vinci, con tutto il manifesto accattivante, vero o falso, la Gioconda del Codice da Vinci, tutte queste cavolate qua, però si è parlato di cosa? Della società dei Vangeli, ed è la figura di Cristo, ha avuto anche la Virgilia, la teologa. Però lei, capito, lei è attratta con quello che lo sopportano dentro. E viene a disporsi.
Cacciari non c'era più posto da nessuna parte, c'era anche io.
Sì, esatto, grazie alla piccola che ha piovuto. Accidenti. No, ma Genova stava in teatro del Fortuna che ha 250 posti. Non ci stava.
Sì, ho visto
l'altra volta c'era il centro sociale da noi, che è un centro sociale anticlericale che ci massacra un sacco di giovani. Però abbiamo fatto un incontro su destra o sinistra, abbiamo invitati, è venuto Antonio Levaggio, un bravissimo esperto di popolarismo, di politica, e abbiamo chiesto a questi centri sociali di fare anche un intervento. Sono venuti una trentina, e il teatro era pieno, perché il giorno, prima c'era destra o sinistra, invitato anche in mezza canaglia, centro sociale, capito? Quindi poi ovviamente si fa il comunicato di stampa. Pensate che le notti d'adorazione che chiede il portone aperto, il primo anno, io ero in macchina, e passa per un amico giornalista e gli ho fatto: oh, non so se ti interessa, noi terremo adesso la chiesa aperta la sera. Ho fatto: cosa? Sì, dai, ma questa idea, no, che i giovani invece che andare solamente al pub fra un po' appena altro, ma non perché fa contro le discoteche, così, perché sto giro così posso passare anche in chiesa. Ah, e va via. Due giorni dopo, titolone, mezza pagina, su qui Adriatico, sto pagina di Senigallia, nella sera della discoteca i giovani in chiesa. E per 3 anni mi hanno cercato loro: oh, ma le fate ste notti, facciamo un articolo. Noi avremmo detto che ne frega la stampa della nostra adorazione. Non è dire altra cosa, è fatta il comunicare. I giovani sono dentro mezzo di comunicazione, voglio vedere che ci sono. Allora il manifesto, allora l'articolo sul giornale, allora tutto quello che può servire a far capire che non sei un fuori dal mondo, sei dentro. Il mondo io devo salvarlo, non buttarlo via. No, è la logica del mondo che non ci piace, non il mondo. Dio ha tanto amato il mondo a dare suo figlio. E ultima cosa di tutte quelle che potrei dire, se non mi distruggo, e così ho qualche domanda, così io posso anche rispondere un po' loro. Un altro punto, l'ho accennato all'inizio, la sessualità. La sessualità non è un campo in cui i giovani si allontanano. Sarebbe uno dei campi più belli in cui possiamo avvicinarli, proprio per la sua forza. Io dico: ma basterebbe un attimo fermarsi a ragionare con calma, no? Io dico: se Dio ha messo nella sessualità una forza così grande, come dire che è stupido? Perché noi ragioniamo così, noi certo, se fosse un po' meno forte sarebbe meglio, non ragioniamo così come giocatori? E invece capisce niente, vado qua a 15 anni, penso la mente alle donne. Noi diamo dello stupido da Dio. Se Dio ci ha messo quella forza dentro, vuol dire che c'è una potenza positiva incredibile. Io vi assicuro che non ho timore di arrivare a dire ai ragazzi in modo esplicito che se loro seguono la parola evangelica, quando fanno l'amore, proveranno molto più bellezza e piacere che se lo fanno come vedono nel film pornografico. E questo è detto con coraggio, con forza. Perché è così? Perché Dio l'ha inventato quelle cose e Dio ci ha messo quella forza e quella bellezza. E comprende però, io dico con forza e coraggio, tutta la morale cristiana. Perché un educatore che non crede alla morale sessuale del Vangelo non sarà mai un educatore. Non ho detto che la pratica, perché poi siamo deboli. E il buon notizia del Vangelo dice che tu non ce la fai, ti confessi. Dio non ci vuole perfetti, ci vuole santi. Cioè ci vuole che ci lasciamo santificare da Lui, che ci lasciamo perdonare. Dio non chiede alle coppie cristiane di non usare mai il preservativo. Gli dice solo che se lo usi, chiedi perdono, perché l'amore è più bello di come l'hai vissuto. Chi è la differenza? Allora è liberante il messaggio cristiano, perché non è moralista, è tutto il contrario. È il mondo che è moralista. Ma cosa fa il mondo? Il mondo dice: io non riesco a viverlo così, dunque non è vero. Capite che è un moralista? Non riesco a dirlo, non è vero, non è peccato. No, questo è moralismo. Io dico: non ci riesco, ma non ci riesco. Comunque è vero, tanto Dio mi perdona. Non tanto nel senso banale del termine, tanto nel senso salvato. Oh, c'è Dio che mi ama, accidenti. E lo sa che non ce la faccio. Ma contrariamente se ci riuscissi, quanto sarebbe bello l'amore. E ragazzi non può, lo capiscono subito. Io mi ricordo una volta una lezione esplicita fatta con ragazzi l'ultima del classico, in cui tra l'altro avevo letto un pezzo su internet di una ragazza che praticamente diceva tutte le volte che ha preso in giro i ragazzi sostenendo che aveva fatto l'amore per bene, cioè che lei in realtà mica le piaceva, a lei piaceva baciasse e sta lì, poi i ragazzi volevano andare avanti e andava avanti, no? E leggevo questo testo qua e tu vedevi questa ragazza qua si disinibita al massimo, tutte le ragazze che ridevano e annuivano, e ragazzi mortificatissimi, perché la società vissuta nell'ottica mondana, la società maschilista, pornografica, che piace ai maschi fondamentalmente, e a poche ragazze pulite un po' turbate che trovano lì il modo per... Sì, questa è la verità. Perché l'amore fatto per bene è un'altra cosa. È un'altra cosa. E se il ragazzo capisce questo, potrà pure sbagliare perché siamo deboli, ma sbaglia, cade, ma si rialza subito. Voi sapete cosa dicono tutti i padri dei santi. Santo non è colui che non cade, santo è colui che si rialza subito. Ed è molto diverso. Dare questa apertura di cuore ai giovani e togli un sacco di mattoni al loro cuore. Perché invece cosa fa lo psicologo? Non sentirti in colpa se ti masturbi, perché non c'è niente di male. Il problema è che lui si sente in colpa da solo, perché ha fatto un gesto cretino e si sente triste. Non è che lo psicologo gli dice che è normale, lui si sente triste, si sente comunque cretino. Diverso se tu invece gli dici, certo che è un gesto cretino, ma Dio ti perdona, dai, che poi imparerai a fare amore prima o poi. Capite come è diversa la cosa? E oggi questo è un tema fortissimo, per questo ci insisto a costo di sembrare strano. Nella Deus ex Caritas, Benedetto XVI, vecchio, 82 anni, che non esprime c'era ferotismo nel suo comportamento, però scrive che una delle sfide del tempo moderno è unire agape ed eros, ridire con forza che non è Dio che vanno separati, parla di un eros di Dio. Benedetto XVI, quando ha fatto leggere ai ragazzi, non ci credeva, parla di un eros in Dio, anche Dio ha un eros, capite? E dice che è la sfida del nostro tempo. Non è vero che questo è negativo. La liberazione sessuale femminile è una grande conquista cristiana. Giovanni Paolo II disse in modo fortissimo, disse: purtroppo abbiamo accusato le femministe di cose di cui avevano ragione. E dobbiamo riconoscerlo. Poi certo, sono le femministe che hanno esagerato, le femministe che volevano somigliare ai maschi, questa è un'altra cosa, ma la spinta è stata giustissima, aveva già nel torno. E anche questo è importante dire ai ragazzi. Quante ragazze vi hanno detto a tutti voi, ma perché la chiesa è maschilista e solamente i maschi si fanno preti? E dobbiamo sapergli rispondere. E io sono straconvinto che solo i maschi siano ordinati preti. Ma sono anche straconvinto che la donna deve prendere tutto l'onore che c'ha Maria da sempre dentro la società cristiana. Maria regina, la più grande creatura, è una donna. Noi invece, succubi del mondo, no, che c'entra Maria? Perché c'è Cristo, lui è Dio, Maria è una creatura. Un macello questo antropologico. L'ortodossia che c'ha Maria spiattellata ovunque. Non c'ha come noi tutte le nostre opere, Maria poi esagerava qualche volta, questo è vero. Però l'ortodossia che invece è più seria liturgicamente, c'ha Maria dentro tutta la liturgia, in ogni momento. Là non c'è nessuna donna che fosse prete. Perché? Ma perché è molto più bello essere come Maria che essere come prete, che siamo un po' sfigatelli, diciamo la tutta. È così, noi siamo più poveri delle donne, ma come si fa a non vedere questo? La donna è più ricca. Perché la donna non è chiesto di farsi prete? Perché ha la ricchezza dell'amore. La donna è educata male. Allora non può fare un singolo servizio, perché c'ha il servizio. E questo ve l'ho detto perché era un esempio di ragionevolezza di cui i nostri giovani hanno bisogno. E di fede chiara, bella, da non diminuire, ma da presentare tutta la sua bellezza. Io ho troppe altre cose da dire, perché poi la gente che ascolta, che non vuole parlare, perché se non si addormentavano, io sono già mezz'ora l'ho smesso. E il bene è che l'ascoltano. È vero che forse stanno pensando alle lasagne di questa sera, però io non lo sapevo e non sto parlando. Grazie.